Eccoci al filo diretto, pronto?
Ah, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Massimo e chiamo da Roma.
Sì.
Senta, io vorrei, a proposito della crisi, diciamo, dell'euro, della Grecia, no? Che non è l'ultima, non è la prima crisi, diciamo, dell'Unione Europea e sicuramente non sarà l'ultima. Io vorrei mettere in evidenza una cosa che mi sembra non sia stata sottolineata finora a sufficienza, cioè che finora si è tentato di fare l'Unione Europea essenzialmente con strumenti di natura finanziaria o, diciamo, regolamentare, tipo la normalizzazione per esempio delle etichette, no, dei cibi in scatola eccetera, no, la dimensione dei pomodori, cioè. Però non si è evidenziato il cosiddetto, io chiamerei, collante culturale e storico di tutte le nazioni dell'Unione Europea, no? Che peraltro c'è, perché l'Europa è un continente che ha una sua caratterizzazione. Ora io dico, pensiamo un attimo agli Stati Uniti per fare un esempio, no? Se noi prendiamo due stati come, non so, il Montana e l'Alabama, no? Vi sono delle differenze abissali,
sì,
eppure
certo.
Si sentono, però si sentono tutti americani, è vero, loro hanno una lingua comune che noi non abbiamo. Però hanno questo collante, no? Anche politico. Ora, noi europei, questo collante secondo me c'è. Se non altro perché, insomma, siamo accomunati da migliaia di anni di storia, per assurdo anche le stesse invasioni barbariche, no? In qualche modo hanno avvicinato i popoli. Però io dico, gli intellettuali, gli uomini di cultura, anche gli stessi politici dovrebbero fare uno sforzo per evidenziare il fatto che l'Unione Europea, diciamo l'Europa, è un continente che ha una sua caratterizzazione ben precisa di natura culturale, storica e sociale. Se non si fa questo sforzo, io temo che l'Unione Europea non si riuscirà a fare, perché non basta né l'economia, né la finanza, né le etichette per fare l'Europa.
Ma mi sembra un'osservazione, la ringrazio. Mi sembra un'osservazione molto pertinente. Gioco forza la parte del leone in questo momento la fa l'economia, ma quando abbiamo potuto abbiamo cercato anche di sfondare un po' questo muro per andare a fare poi un'analisi invece più culturale delle dinamiche che affondando appunto un po' l'occhio nella cultura si riesce a comprendere poi anche della situazione invece politico-economica che in questo momento tiene banco. E quello che rilevava l'ascoltatore, che mi sento di condividere, è che c'è un assordante silenzio degli intellettuali, tranne naturalmente le eccezioni che però confermano la regola poi alla fine. Pronto?
Pronto?
Sì.
Senta, guarda, io mi chiamo Dante e telefono da Ascoli.
Sì.
E la faccio respirare un po' perché non parlerò del problema Grecia. Dunque, io volevo un po' intervenire sul fatto di questa, della consegna di questo oggetto che Evo Morales, questa falce e martello con la croce,
sì,
ha fatto al Papa.
Sì.
Come si sta equivocando?
No, fa bene a citarlo, perché io volevo citarlo nella lettura,
sì,
poi
sì.
Invece
volevo
è passata.
Dirle, dottoressa, che si equivoca sempre molto sui simboli, sì, sui loghi. Voglio dire, se avesse regalato una svastica dedicata a Padre Colbe con la croce dentro, sarebbe stato sempre un omaggio a una persona, un eroe, a qualcuno che veramente ha lasciato un segno, un messaggio significativo per il mondo, come il missionario che è stato ucciso e a cui giustamente Papa Francesco ha reso omaggio, e questo missionario aveva sulla sua chiesa la svastica della faccia e martello con il crocifisso, e tanto che Evo Morales ha fatto anche stampare una medaglia. Pronto, mi senti?
Sì, sì, prego.
Una medaglia rievocativa, celebrativa per questo eroe. Quindi, no, volevo solamente puntualizzare, sapere cosa ne pensa lei, di come si equivoca sempre sui simboli. La stessa svastica, io l'ho vista in Tibet, che era praticamente il simbolo e il significato religioso del lama.
Capisco quello che dice, ma certo togliere dai simboli la crosta della storia per riportarli alla loro, diciamo, originale natura, come può essere la falce e il martello o il simbolo che poi è diventato quello del nazismo, è molto complicato. E infatti, diciamo, le ironie si sono molto appuntate su questa falce e martello di legno che Evo Morales ha regalato al Papa, con, diciamo, il Cristo messo nell'asta del martello. E poi però gli ha regalato anche un'altra cosa, meno notata ma lo stesso significativa: una sacchetta tradizionale del paese con dentro delle foglie di coca, perché anche questa è una, no, la coca è diventata simbolo del consumismo occidentale, la cocaina, Wall Street e quant'altro, e invece gliel'ha regalata con le foglie, perché è un'erba che quel popolo ha sempre coltivato e con cui ha sempre convissuto, e che serve per usi che non sono quelli, appunto, occidentali, ma usi naturali. E il Papa se l'è dovuta tenere al collo. Non so che cosa tra i due regali lo abbia più imbarazzato. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Guglielmo dalle Marche.
Sì.
Devo fare una domanda, scusi, una considerazione riguardo al ministro Federica Guidi, la quale non appare mai per televisione, ma ho l'impressione attraverso la stampa che fa un lavoro nascosto molto importante. Allora questo mi fa capire, insomma, che ci sono persone nel governo serie, preparate, altre forse meno, o quando dobbiamo ascoltare trasmissioni nei quali interviene Landini, Salvini, la Santa, anche Dio ce ne guardi liberi da queste chiacchiere. Ma chi li invita? Ma perché invitano? Creano personaggi, e questo non è corretto. Occorre dare prevalenza a persone preparate. Prendiamola dei legali, ma potrei prendere anche qualcuno dell'opposizione, del Movimento 5 Stelle, che danno l'impressione di una preparazione. Siamo nauseati, il tutto per che cosa? Per una pubblicità che deve creare ingresso e che a noi poi invece ascoltatori ci svia, e chiudiamo la televisione, non ne vogliamo sentire più niente. Così il ministro Martina si sente poco, l'ho sentito giorni fa, ma lei stessa, direttore Langeri, non può parlare. Lei è una persona correttissima, porta i suoi argomenti che sono condivisibili, l'ho sentita, ma Gualmini l'altro giorno, l'assessore, stava zitta, la faceva per televisione, si vedeva le smorfie per bocca, non riusciva a parlare perché il Landini e non so chi parlavano in maniera che poi alla fine la gente non capisce bene il senso di quello che si dice. Questo non voglio fare un elogio né del governo né di nessuno. Se ci fossero state elezioni libere è chiaro che la legittimazione ci sarebbe stata, ma andare ad elezioni in questa situazione così diversificata, adesso ci si mette anche il mio conterraneo della Valle a formare un nuovo partito, ma qui è un caos completo. Io ero un elettore che voleva avere due partiti, voglio che da una parte e dall'altra, e io potevo scegliere l'uno o l'altro a seconda del lavoro che veniva fatto. Siamo nauseati da tutte queste formazioni che si formano in maniera
incomprensibile.
Ecco, grazie. Solo il mio sfogo.
No, ma non è uno sfogo molto comune, perché poi quando si va a votare vediamo che l'astensionismo cresce a dismisura, proprio perché c'è questo disgusto, diciamolo pure, da parte dell'opinione pubblica nei confronti dei politici. È una parte rilevantissima, a mio parere, in questo distacco delle persone dalla politica, dai partiti, dalla cosa pubblica così come è rappresentata, perché poi invece l'Italia è ricchissima di iniziative sociali fatte da associazioni, appunto, che non si rapportano alla politica dei partiti. Dicevo, una gran parte in causa e responsabilità ce l'ha proprio la comunicazione, l'informazione e la televisione, ovviamente, perché è il mezzo più forte e più importante. La televisione che, diciamo, mima questo rito del talk show che ormai è diventato inguardabile. dove se non si urla non si ha diritto di partecipare. Quindi l'osservazione è molto giusta. Tuttavia non c'è la possibilità di invertire la rotta, come una volta si diceva, beh, allora spegniamola questa televisione. Purtroppo non è così, perché la televisione è come l'aria, uno la accende, la sente, la vive senza neanche rendersene conto, perché fa compagnia, perché è un'abitudine, però diciamo è un mezzo molto insidioso, e in questo momento politico diciamo basta vedere la poderosa ascesa di Salvini e confrontarla con, come è stato fatto, con cifre, numeri precisi, confrontarla con il numero di ore in cui sta in televisione, magari per criticare quelli che sono sempre televisione e non lavorano per il paese. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io le volevo chiedere di commentare, visto che domani è il ventennale del genocidio di Srebrenica, mi sarebbe piaciuto sentire un suo commento appunto sul genocidio, su tutto quello che sta uscendo, sul veto della Russia, sull'appoggio della Russia alla Serbia, e anche un commento e un ricordo del giornalista Luca Rastello, scomparso da poco e che di Bosnia si è occupato moltissimo nei suoi primi anni. La ringrazio, salve.
Scusi, è ancora in linea? No. Volevo sapere semplicemente il nome.
Marco da Bologna.
Ah, grazie. No, non abbiamo letto su Srebrenica oggi, perché non abbiamo avuto tempo, lo faremo nei prossimi giorni, però avevo visto per esempio una cosa interessante della Bonino, che raccontava come poi si era accorta che stava avvenendo qualcosa di terribile, di tremendo, dalla mancanza di ragazzi e di uomini. Colmeremo questa lacuna, se i giornali ce lo consentiranno, nei prossimi giorni. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Rossano, telefono da Monte Argentario. Anch'io ricordo quello che è successo a Srebrenica, mi associo a quello che dice l'ascoltatore. Io vorrei fare questa domanda riguardo a un intervento che è stato fatto ieri riguardo alla crisi finanziaria. Mm. Una persona sosteneva appunto che le motivazioni sono di tipo finanziario, però è uscito la scorsa estate uno studio di un'università australiana che si rifà allo studio del Club di Roma, e quindi che è stato poi proposto con il libro Il limite alla crescita, e in questo studio dell'Università Australiana si dice che la crisi ha sì motivazioni finanziarie, ma dietro ce n'è ancora un'altra, che è l'esaurimento delle risorse sul pianeta Terra, che crea una flessione della produzione industriale e poi accatena tutta una serie di problemi. Io vorrei sapere se nella stampa italiana c'è stato risalto di questa notizia, perché per esempio i giornali esteri, per esempio il Guardian, ha dato risalto a questa notizia. Vorrei sapere se in Italia se ne è parlato, perché credo sia importante. Grazie.
Sì, se ne è parlato qualche tempo fa, quando diciamo è scattato l'orologio biologico della Terra, per così dire, cioè quando abbiamo cominciato a consumare più di quello che la Terra poteva offrire, come stava dicendo lei, cioè più di quello che la Terra produce, e quindi c'è stato in quel momento un'attenzione fugace al problema, ma evidentemente al di sotto, poi sotto la crosta terrestre di quel che appare sotto i fenomeni diciamo economici, politici, c'è poi una corsa furiosa in questo momento all'accaparramento da parte delle risorse di prima necessità, l'acqua, le risorse agricole. In Africa c'è una corsa all'acquisto del terreno per poter coltivare, e quindi da parte della Cina soprattutto, e quindi poter alimentare poi i propri paesi che non dovessero essere in grado di avere in proprio queste materie prime. In questo modo c'è un consumo iperbolico e quindi poi una crisi strutturale, questa volta non dell'euro ma del pianeta. Ecco, rispetto alla telefonata di prima, le riflessioni che avevo intravisto su Srebrenica venivano dalla stampa, e dicevo Emma Bonino che racconta: mancavano uomini e ragazzi, così mi accorti di Srebrenica. Emma Bonino: nel 95 ero lì vicino, denunciai e nessuno mi ascoltò. Domani, appunto, 11 luglio, ricorre l'anniversario dell'attacco dei serbi e quindi dell'eccidio. Il blitz avviene il 6 luglio 1995, quando le forze serbo-bosniache guidate da Mladic bombardano l'enclave musulmana di Srebrenica. Tra l'11 e il 12 luglio migliaia di profughi prendono d'assalto il compound olandese di Potokari. Mladic entra a Srebrenica e i peacekeeper olandesi, quindi i pacifisti, consegnano circa 5.000 profughi musulmani. Le truppe che si interponevano, diciamo, olandesi, consegnano 5.000 profughi musulmani in cambio del rilascio di 14 caschi blu. E poi il 14 luglio il massacro. Emergono le prime notizie sugli omicidi di massa. I morti sono oltre 8.000. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Fabrizio, chiamo dalle Marche.
Chiama dalle?
Dalle Marche, mi perdoni. Le dicevo questo, una nota all'atere: io opero nell'ambito della sanità, quando nella sanità sono entrati i manager e gli ospedali sono diventati aziende e è cominciato il caos.
Mi chiedono, che... mi dicono di dirle dalla regia se può spegnere la radio.
Sì, come no. Eccoci qua. Adesso?
Io la sento bene.
E dicevo, una nota al latere, ma da lì partiamo. Io opero nell'ambito della sanità e quando gli ospedali sono diventati aziende, sono entrati manager, è successo il finimondo. La stessa cosa succederà nella scuola, perché è per la scuola che ho chiamato.
Sì.
Io non sono in grado di giudicare le assunzioni di precari, non è un mio lavoro, non so cosa dirle, però una notizia che lei ha letto mi ha colpito molto, cioè che in questa nuova legge sulla scuola noi andiamo non solo a finanziare gli istituti privati,
sì,
e anche con visto bei impegni, ma addirittura facciamo portare in detrazione, anche scrive proprio figli agli istituti privati, appunto la quota che viene utilizzata per iscriversi, e questa,
sì,
la trovo veramente una cosa aberrante, perché noi...
Beh, sarebbe anticostituzionale, diciamo così, perché la Costituzione dice che si possono fare scuole diverse da quella pubblica senza oneri per lo Stato. Nel momento in cui io detasso chi iscrive il figlio alla scuola privata, ho un onere per lo Stato, evidentemente, perché una parte delle tasse non viene data.
Sì, però io trovo, come dire, da cittadino della strada, discutibile il fatto che io dalla mia dichiarazione di redditi non posso nemmeno detrarre né la spesa dei libri che ho...
appunto, sì,
figlio,
stiamo dicendo la stessa cosa, certo.
Esattamente, né addirittura il pulmino con cui lui va, e comunque io credo che lo scopo di chi ci amministra sia quello di potenziare la struttura pubblica e non a favore di quella privata. Nel privato va chi decide di andare. L'istituto privato è aperto da chi decide di aprire un istituto autonomamente.
Sì, certo, è un'impresa privata.
Esattamente, e questa parte di questa legge, ripeto, da cittadino alla strada, non addetto ai lavori, la trovo veramente, veramente scandalosa. Cioè, anche perché, voglio dire, le risorse, ma noi dove le stiamo mandando? Punto interrogativo. Questa privatizzazione dietro, o questa spinta verso il privato dietro, è solo norma o alla fine gira ci stanno anche altri interessi? Tutto qua.
Grazie. Approfitto della telefonata per leggere un SMS che intanto ci state mandando qui a Radio 3 sulla scuola. Scuola da settembre, secondo lei, chiede Piero, il precariato sarà eliminato totalmente? Purtroppo no, perché come abbiamo letto nella lettura dei giornali, no, perché 60.000 cattedre saranno senza insegnanti nel 2015-2016 e comunque sia Adesso verranno assunti 47.476 precari, a cui si sono aggiunti 55.528 posti che rientrano nel cosiddetto organico potenziato. Nella fase zero saranno occupati i posti lasciati liberi dai pensionamenti, quindi c'è il turnover normale, previsti nel 2015, pari a 21.000 posti. A questi si aggiungono poi 14.447 posti per gli insegnanti di sostegno. E queste assunzioni riguardano chi è in una graduatoria di merito, cioè ha vinto il concorso nel 2012. Seguirà chi è iscritto in una graduatoria di risarimento, invece. E al momento restano scoperti 14.000 posti che dovrebbero essere recuperati in una fase successiva. Comunque la cosa è molto complicata. I sindacati della scuola sono su piede di guerra, anche perché conoscono fino all'ultimo numero quello che serve alla scuola e quello che entrerà nella scuola con questa legge, ed è per questo che scioperano. Diversamente, tra l'altro, la cosa curiosa è che Renzi dice ci sono, no, i gufi che non gli va bene niente, eccetera. Ma se, diciamo, fosse vero quello che dice il governo, che la scuola mette miliardi, che assume 100.000 e passa precari, che solo i meritevoli andranno avanti, cioè, perché la scuola, a dove arrivano soldi? Arrivano organizzazioni diverse, arriva un preside che farà le scuole meravigliose, perché dovrebbe essere contrari? E tutto il mondo della scuola, tra l'altro, non solo sindacati ma anche gli studenti. Pronto?
Sì, pronto, sono sì. Giulia e chiamo da Milano.
Buongiorno.
Senta, buongiorno, io ho sentito forse il primo articolo che lei ha letto questa mattina, o uno dei primi, è uscito sull'Unità. Allora, nei giorni scorsi io da qualche parte ho letto che l'Unità ha 100 milioni di debiti che con abili operazioni finanziarie sono stati scaricati sulla fiscalità generale, e che quindi noi cittadini nelle tasse, a proposito di cosa ci tocca pagare nelle tasse, ci tocca pagare i debiti dell'Unità. A questo punto l'Unità esce da capo, ricomincia a pubblicare, c'è un'azienda che aveva chiuso, direi in chiusura fallimentare, con 100 milioni di debiti, riapre. Mi piacerebbe sapere tutto questo, sapere qualcosa di più di tutto questo meccanismo, cioè quanti erano davvero i debiti, chi li paga veramente e com'è possibile che un'azienda in questa situazione possa ricominciare la sua attività.
La ringrazio della domanda, anche perché mi permette di ricordare ai nostri ascoltatori una puntata di Report in cui si faceva il punto proprio sulla situazione dell'Unità. Si partiva dal fatto che c'erano dei giornalisti che dovevano sopportare, diciamo, delle spese enormi, perché nelle cause giudiziarie noi giornalisti siamo spesso, diciamo, colpiti da querele che poi molto spesso vengono archiviate, perché il giudice non ravvisa gli estremi del reato, altre volte invece vengono condannati e ci sono spese mostruose da pagare che il giornalista da solo non potrebbe rispettare, però poi c'è l'editore che viene in soccorso e paga per il giornalista, ovviamente. E nel caso dell'Unità, essendo fallita o comunque chiusa per l'azienda, questi giornalisti si sono ritrovati con le spalle scoperte da soli, e il Report partiva da questo dato per dire poi che i debiti pubblici privati dell'Unità erano finiti nel calderone pubblico e quindi li pagavamo un po' tutti. E andava a intervistare il tesoriere del PD, che era stato, diciamo, l'autore di questo gioco di prestigio del passaggio dei debiti da privati a pubblici, Report chiedeva conto di questo abbastanza, diciamo, polemicamente e scandalizzato come la nostra ascoltatrice. Il tesoriere invece rispondeva facendosi gran vanto di questo, di questa operazione da lui fatta, cioè dell'accollamento dei debiti dell'unità su noi contribuenti, sostenendo che se l'avesse fatto, se questa operazione lui l'avesse fatta anziché sull'unità e sul partito, l'avesse fatta in un'azienda pubblica, sarebbe diventato un top manager, quindi una medaglia al valore anziché, diciamo, un cospargersi il capo di cenere, si applaudiva da solo. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Emilio dalla provincia di Treviso.
Sì.
Volevo fare un intervento che racchiude i tre argomenti principali di oggi: l'intervento del Papa Francesco in Sud America, la Grecia e la scuola. A seguito degli interventi precedenti sulla scuola non posso che stigmatizzare e denunciare il fatto che la distruzione, questa riforma della scuola, che è la distruzione della scuola pubblica, come preconizzato e tratteggiato da Piero Calamandrei già nel 1950, che aveva già previsto la distruzione lenta e progressiva della scuola pubblica a favore della scuola privata, realizzando quello che Goethe disse un giorno: l'occhio non vede quello che la mente non conosce. E quindi più la gente è stupida e più si può fare quello che si vuole. A proposito della Grecia, volevo intervenire sul fatto che non mi pare che tra le disposizioni della Troica non sia previsto il taglio delle detassazioni, dei privilegi che gode la Chiesa ortodossa in Grecia. Mi pare che il Papa Francesco abbia denunciato il fatto che in Sud America, in moltissime altre realtà, vi è tantissimi contadini lavorano senza avere la terra,
sì,
che i poveri purtroppo non fanno altro che aumentare, che vivere sempre in condizioni disagiate, che non si può aspettare che arrivino dall'alto le soluzioni, che quindi bisogna intervenire.
Sì.
Bene, mi pare che la Grecia, in più articoli, goda di un immenso patrimonio terriero e immobiliare, pagano pochissime tasse, ma soprattutto una cosa.
La Chiesa, no, scusi, la Chiesa ortodossa dice, no?
Sì, la Chiesa ortodossa.
No, perché adesso ha detto la Grecia.
Mi scusi.
Prego.
La Chiesa ortodossa,
sì,
in Grecia,
sì, sì, sì.
Gode di una fortissima influenza politica che è analoga a quello che succede in Italia, dove praticamente il governo Monti, che ha nominato la Giannini all'istruzione, non è altro che il braccio armato del Vaticano, che ha permesso quindi di realizzare con poi Renzi la distruzione della scuola pubblica a favore della scuola privata.
La ringrazio. L'opera di Francesco anche nel verso, diciamo, le ricchezze della Chiesa è iniziata ed è stata anche molto pesante, tanto che si è parlato anche di pericolo per la sicurezza del Papa quando ha affondato la lama nello Ior, e ha cominciato da lì. E la sua predicazione poi naturalmente allude a una chiesa, il nome stesso che lui ha scelto per il suo pontificato dice questo, una chiesa francescana, e il suo modo di vestire, oltre che di parlare, oltre che di pensare, testimonia questo. E il Papa lo dice spessissimo, che la chiesa non deve essere la chiesa della ricchezza, ma la chiesa della verità, della povertà. Quindi la sua predicazione va tutta in questo senso. Quanto alla Chiesa ortodossa, c'è un avvicinamento, una politica molto attiva del Papa su questo fronte, c'è un riavvicinamento tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Questa mediazione è stata giocata molto nella crisi dell'Ucraina, per esempio. E poi le chiese continuano a essere dei poteri, ad avere un potere temporale, quindi una ricchezza anche come enormi. Noi in Italia poi abbiamo il Vaticano, Roma, la mia città, è un emblema, un esempio di questo. Quando si gira per la città e si vede un posto incantato, bellissimo, ricchissimo, noi romani diciamo, siamo sicuri che è della Chiesa, ed è sempre così. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Sì.
Buongiorno, buongiorno. Sono Davide, chiamo da Trieste. Allora, oggi insomma già chi mi ha preceduto ha ben illustrato quale sarà il caos a settembre nelle scuole, proprio a causa di questa sciagurata riforma. Però io volevo far notare un aspetto. C'è un articolo in questa riforma che forse sarà l'unico che andrà salvato e fatto applicare. E cioè, per la prima volta nella storia della scuola italiana è prevista come obbligatorie, sono previste come obbligatorie attività per prevenire tutte le discriminazioni, anche quelle per orientamento sessuale e identità di genere, cioè, detto in soldoni, la lotta all'omofobia, alla transfobia,
sì,
a scuola.
E c'è una posizione fortissima, c'è stata ieri alla Camera,
sì,
della
Lega. Ieri poi c'è stata una circolare anche della ministra che doveva, come dire, rasserenare il nuovo centrodestra per farli votare, per farli... Ed è passata questa cosa, e no, io sono anche come responsabile scuola nazionale di RCA, faremo di tutto perché questo comma, questo articolo venga applicato e quindi finalmente in Italia sia obbligatorio proprio questa attività che affronta un problema che è veramente devastante per gli studenti. Peccato solo che questa azione così importante e necessaria per l'Italia, che è molto indietro rispetto all'Europa, sia stata inserita in questa nefasta riforma. Comunque c'è, e quindi
sì,
noi lo faremo applicare. Ecco, con buona pace di tutti gli organizzatori del Family Day, di tutti gli omofobi che in un certo senso infestano.
E poi, come dice, la ringrazio, poi come dice, magari facciamo con questi fondi, diciamo, che vengono date alle buone scuole, ai migliori insegnanti, eccetera, magari si potrebbero spendere per fare, come suggeriva il nostro ascoltatore, un tour europeo, no? Nelle scuole d'Europa, per vedere come trattano il problema del gender cosiddetto, che poi significa semplicemente non classificare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze in ruoli stereotipati fin dalla più tenera età. E in Svezia mi dicono che è molto sviluppata questa cultura della diversità, con dei giochi di ruolo fatti fare ai bambini importanti, in cui cioè il bambino percepisce il suo ruolo, la sua identità, non perché gli viene imposta, ma anzi alla fine di questi giochi e di questo scambio di ruoli poi il bambino aderisce più consapevolmente ed anche emotivamente, in modo diverso, alla propria identità, al proprio sesso. Ma qui parlavamo prima della Chiesa ortodossa, delle ricchezze della Chiesa cattolica. Purtroppo la cultura dominante è la cultura cattolica. In Europa la cultura dominante è la cultura protestante. E quindi rispetto a questo noi subiamo un ritardo secolare, questo... È così, e sarà molto più faticoso risalire la china, ed è una cosa buona questa invece contenuta in questa riforma, peraltro invece criticabilissima. Pronto?
Ah, buongiorno, sono Marcello Di Martino, sindaco di Taranta Perigna. Mi premeva ricordare oggi Santo della Volpe.
Dov'è questo? Ah.
Sono Marcello Di Martino, sindaco di Taranta Perigna, un piccolo comune della provincia di Chieti, sulla
di
Magliana Orientale.
Di Chieti, sì.
No, mi premeva ricordare Santo della Volpe, giornalista di Rai 3, che ha vinto un anno fa il premio giornalistico dedicato alla sicurezza in ambiente di lavoro organizzato dal mio comune,
sì,
con un pezzo su Eternit, Verità e Giustizia. E anche questa l'occasione per rilanciare il premio, che avrà una sezione speciale riservata proprio al carissimo santo che ho conosciuto e che veramente ricordo con grande, grande commozione e piacere.
La ringrazio. Anche noi del Manifesto oggi abbiamo voluto ricordare Santo della Volpe, con un articolo di Vincenzo Vita, perché era giusto ricordare questa figura di giornalista che era diventato recentemente anche presidente della FNSI, carica che aveva accettato nonostante fosse malato, ma che accettando aveva dimostrato di voler vivere, quindi di essere una persona oltretutto molto, molto ben disposta nei confronti della vita e disposta ad affrontarla anche quando ci mette di fronte a sfide così difficili. E volevo anche aggiungere che oggi chi vuole potrà portare l'ultimo saluto alle 11, dalle 11 alle 20, presso appunto la sede della Federazione Nazionale della Stampa a Roma in Corso Vittorio, mentre domani alle 11 i generali verranno celebrati da Don Ciotti nella Basilica di Sant'Agnese davanti a Santa Costanza, dove si è sposato e dove quindi verrà celebrato il funerale. Pronto? No, devo chiudere. Pronto, amico? Non c'è più nessuna telefonata. Il tempo è finito. Arrivederci, a domani.
Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it. Thank you.